Noi agiamo in forma di commissione, come sapete, sulla base della delibera assunta dal Consiglio Comunale in ordine all'istruttoria per l'utilizzo dei fondi risarcitori di Tamoglie. Abbiamo definito un calendario dei lavori che procede con audizioni oggi, martedì, venerdì e, se siete d'accordo, mercoledì 28 maggio con l'ultima audizione della Giunta, diciamo. Gli abbiamo già comunicato l'elenco, oltre a averglielo detto ieri, l'abbiamo mandato. Vabbè, vi ridico l'elenco delle... No, adesso vi ridico l'elenco delle cose. Allora, oggi appunto avremo ARPA Lombardia, poi nella figura del signor dottor, non lo so, Oneda, dottor Oneda, poi l'audizione del dottor Lima, dei medici per l'ambiente, e poi il dottor Ruggeri per quanto riguarda i firmatari della petizione che è stata presentata. Poi martedì 20 maggio l'avvocato Romanelli, la dottoressa Marziale e il dottor Stefani, CNR, poi l'ingegner Venturi, l'ingegner Stoppa e il dottor Gini, che sono nella, diciamo, sul fronte amministrativo interno di cui era stata chiesta l'audizione. Poi venerdì 23 maggio, il sindaco di Stagno Lombardo, Roberto Mariani, che è anche nella doppia veste di Presidente della Provincia, il dottor Angella, dirigente settore ambiente, dico bene, Maria Vittoria, del Comune di Parma, l'architetto Maurizio Ori, e poi il dottor Maurizio Segalini, Presidente della Bissolati, e il dottor Castelli, che è rettore dell'Università di Brescia, che verrà peraltro accompagnato da qualche altro esperto dell'università. Poi Asso Canottieri, che non ci ha indicato il nominativo ma solo la soggettualità, e poi dottori Manfredi, Villa, Antoniazzi per quanto riguarda ATS, e saranno, diciamo, in rappresentanza anche della SST, e quindi dottor Belleri, adesso ti dico. Poi il dottor Rizzi, Lega Ambiente, e mercoledì 28 maggio, io vi propongo alle 16.30, se siete d'accordo, audiremo l'assessore qui presente, perché appunto mi pare che appunto, oltre ad avere la delega, poi rappresenta anche la Giunta nell'ambito dell'ufficio di presidenza. E questo è, diciamo, il quadro. In analogia al regolamento del Consiglio Comunale, tratto queste audizioni alla stregua di presentazione di mozioni per quanto riguarda la tempistica, per cui fisso in 15 minuti il tempo della, diciamo, della presentazione, poi saranno considerazioni, domande, riprenderanno la parola, quello non c'è problema, però diciamo per darci un tempo. Non metterei limite al dottor Ruggeri, nel senso che rappresentando anche, come dire, cittadini, per quanto riguarda quella parte dei cittadini che hanno firmato la petizione, si prenderà il tempo che desidera, che riterrà opportuno. Io direi di avere concluso, e se siete d'accordo già riteniamo convocato il 28 di maggio alle ore 16.30, però non ci sono altre, adesso do parola a Paola, però purtroppo non ci sono altre date. C'è un problema di date o di orari? Lo so, però non so come, in questo caso purtroppo non sono in grado di aiutare. No, ascoltare è aperta, che può venire chiunque, voglio dire, quindi certamente che sì, ma non c'è bisogno, diciamo, dell'autorizzazione, cioè è la commissione è aperta, quindi chiunque può venire, cioè. Va bene, ci sono altre cose o possiamo procedere e iniziare? Ok, allora se siete d'accordo procederei, se è presente, col dottor Oneda, ARPA Lombardia. Prego dottore, venga. Il tema è molto semplice e diretto, che è quello che ho ricordato prima, cioè considerazioni proposte in merito all'utilizzo delle risorse in campo ambientale, ovviamente. Prego, dottor Onida. Grazie intanto di essere presente e di aver accettato.
Credo che sia un dovere dell'Agenzia e nel suo ruolo istituzionale partecipare e dare supporto alle autorità politiche e decisori. Intanto mi presento, sono Giampaolo Neda e sono il direttore del Dipartimento di Cremona e del Dipartimento di Mantova. Io ho letto l'oggetto di questa riunione, che è come valutare, dovete decidere in buona sostanza come spendere questa somma, che è a ristoro data da Tamoil. Poi ho letto una proposta, credo dal gruppo di Forza Italia, e sono qua, diciamo, soprattutto a rispondere alle vostre domande, perché sono a disposizione. Io non sono quello che devo fare le proposte, credo. Io devo aiutarvi, questo è quello che ho inteso, aiutarvi per quanto di competenza nel decidere un percorso condiviso per quanto possibile, che è lo scopo della politica, nel come spendere questo milione di euro, credo. 2,4 milioni di euro.
Va bene, la ringrazio. Ricordo che oltre alla proposta presentata dal gruppo di Forza Italia ci sono altre proposte che sono state qui preannunciate o addirittura già depositate in sede di Consiglio Comunale e che quindi sono oggetto integrante del lavoro di questa Commissione. Faccio riferimento alla proposta del Consiglio Ceraso, alle proposte del gruppo di Fratelli d'Italia e non mi ricordo più, comunque ci sono. Poi sono state preannunciate da parte della collega Alquati altre proposte, eccetera, e poi ci saranno le proposte formulate dalla Giunta, per cui queste, le valutazioni sulle proposte le faremo appunto successivamente, avendo chiaro il quadro delle proposte, anche alla luce delle considerazioni delle formulate nel corso di queste audizioni. Per cui al dottor Oneda appunto chiederei, ma rispetto a quella che è la sua funzione, le sue competenze, come dire, quello che lei ha maturato in relazione a questo territorio, a questa città, eccetera, se valuta che ci siano settori prioritari, ovviamente Sava San Dir, appunto in campo ambientale, da perseguire, e in tal caso utilizzando le risorse che non sono infinite, che sono diciamo in dotazione in questo momento. Non l'ho detto prima, lo dico adesso. Fatto questo giro di audizioni, poi la Commissione ovviamente valuterà e si orienterà su una proposta che entro la prima metà di giugno verrà presentata, depositata per essere approvata come indirizzo da parte del Consiglio Comunale, cosicché la Giunta ne tenga conto e le inserisca nelle variazioni di bilancio che andranno alla discussione e all'approvazione del Consiglio Comunale alla metà del mese di luglio, e a tal proposito il Consiglio, abbiamo già fissato anche la data. Ecco, questo è diciamo un poco l'iter, eccetera. Quindi lei ha conoscenza di un progetto, ci sono anche altri progetti, e quindi più che i commenti sui progetti, il tema per quanto ci riguarda, data appunto le sue conoscenze e competenze, se lei immaginava che ci fossero delle priorità che come amministrazione pubblica si debbano perseguire appunto nell'utilizzo di queste risorse. Grazie.
Innanzitutto io ho pensato a questa domanda, e la prima domanda che mi sono fatto è il metodo, come decidere con un metodo condiviso per scegliere come spendere questi soldi, perché altrimenti diventa una valutazione, mi piace una cosa. Per cui il metodo, secondo me, che in parte il Presidente ha già detto, è la priorità. Questo un po' riguarda anche il tema non solo ambiente, ma riguarda anche il tema salute, perché l'ambiente è un po' legato anche alla salute, e la salute delle persone. Chi vive in un ambiente sano vive meglio. E dunque la domanda è: quali sono le tematiche più emergenti per il Comune di Cremona? Per fare questa valutazione io devo attingere alla mia esperienza, è un'esperienza che ho, per cui devo parlare un po' anche di me. Ho lavorato per 15 anni alle bonifiche di Brescia, e per cui ho un'esperienza sulla materia delle bonifiche. Ho fatto il collaudatore delle discariche in Regione Lombardia, e questi sono i grandi temi, anche come professionista poi ho lavorato tanti anni, e poi del Dipartimento di Cremona e di Mantova. E Cremona, in termini di inquinamento delle matrici acqua e suolo, non ha una particolarità grave come può essere il territorio di Brescia, vedi il caso Caffaro, o come può essere il caso del SIN di Mantova, in cui il comune è un'autorità competente. E in quei casi là è facile dirvi qual è la priorità per Brescia. Beh, la priorità per Brescia è Caffaro, basta leggere i giornali. Livelli di contaminazione di inquinanti nelle acque sotterranee, di solventi cancerogeni, di diossine, PCB, cioè numeri importanti, cose importanti che hanno interessato la catena alimentare. Se fare un investimento io suggerirei quel caso qua, non vedo questo caso qua a Brescia. Parlo di Mantova. Mantova ha un SIN che credo siano oltre 100 ettari. E il comune sta intervenendo e deve intervenire in via sostitutiva di soggetti che sono inadempienti, che hanno inquinato pesantemente le acque sotterranee. E per cui qua c'è il caso, il vero caso cremonese per quanto riguarda queste due matrici è il caso Tamoil, che tutti conoscete, però c'è un soggetto responsabile che no, adesso non voglio entrare nel merito del procedimento perché non credo che sia questo il tavolo, ma c'è un soggetto che deve intervenire, poi interviene bene, sufficiente, quant'altro, questo è compito dell'amministrazione, è anche compito dell'agenzia, di tutte le autorità preposte, compreso la giustizia. Ma non c'è un soggetto inadempiente, questa è la differenza rispetto ad altri casi in cui il soggetto non c'è più. Se ci sono altri, io non li so tutti a memoria, perché potete comprendere che non posso sapere tutti i siti di tutti i comuni di tutte queste due province, ma un'area in cui il comune è chiamato a porre rimedio sono tutti gli interventi in via sostitutiva e in danno di coloro che sono inadempienti. Dunque, se ci sono gli uffici comunali, ci sono dei siti in cui il tizio è inadempiente, allora deve intervenire il comune. Se non interviene il comune, oltre a dei pregiudizi di responsabilità derivanti dall'omissione dell'intervento, deve chiedere i finanziamenti. Avere questi soldi a disposizione per intervenire è abbastanza una misura, dal mio punto di vista, oggettivo. Uno dei criteri che mi sono posto è quello della oggettività. Cioè, io immagino che come spendere i soldi, io avendo una formazione scientifica, è fare un elenco delle priorità e fare anche un criterio per oggettivare l'efficacia dell'intervento, perché altrimenti uno spende i soldi ma poi non riesce a documentare, a misurare il miglioramento della qualità ambientale che ha prodotto questo intervento. Come possiamo misurare che questo intervento è stato efficace? È chiaro che si tratta di acque sotterranee, devo fare una misura di messa in sicurezza d'emergenza, che vuol dire devo intervenire in sostituzione dell'altro, è facile. Un altro, questo sicuramente ce l'avete perché succede tutti i giorni, un altro luogo dell'intervento in cui il comune è chiamato a sostituirsi in danno dei responsabili è la rimozione dei rifiuti. E questo succede molto spesso. L'abbandono dei rifiuti è un atto di inciviltà. L'abbandono dei rifiuti non voglio dire che sia stata la borsina, ma sono accumuli che vengono abbandonati nelle aree più irreliquiati, stradali o aree abbandonate, che molto spesso il comune deve sostituirsi nelle spese di rimozione. Anche quello è un intervento che riguarda la migliorare la qualità dell'ambiente ed è un intervento oggettivo, cioè ho portato via 2000 metri cubi di roba e li ho portati via, li ho spesi per questa cosa. Un'altra valutazione che mi sono fatto riguarda, per cui abbiamo toccato la matrice acque sotterranee, la matrice suolo, rimane la matrice aria. Anche la matrice aria è meritevole di possibilità di intervento, sebbene la matrice aria, è chiaro che Cremona, che leggo sui giornali dagli elementi oggettivi che ben conoscete, non primeggia come qualità dell'aria, ma è che questa qualità dell'aria però è dettata anche dalla sua particolare configurazione, ubicazione territoriale che è particolare, e se Cremona piange non è che Mantova ride o Brescia fan la festa, perché è questo un problema generale, è un problema della pianura padana, lo sapete benissimo, è un ambito chiuso e dunque si possono fare degli interventi anche qua cercando di ridurre tutti i punti di emissione che potete ridurre, cioè le emissioni da impianti, centralizzando gli impianti, là dove ci siano dei fabbricati di vostra proprietà che invece abbiano ancora singoli impianti, la centralizzazione, oppure ridurre il traffico veicolare incentivando l'uso delle piste ciclabili o l'uso dei mezzi pubblici. Sono gli elementi in cui potete incidere sono questi, però è chiaro che non dovete aspettarvi un totale inversione, perché purtroppo per vostra sfortuna siete Cremona, siete in una conca, siete in un buco e le condizioni meteoclimatiche che avete sono queste, non le potete cambiare, con questi soldi non le potete cambiare. Sì, ma anch'io vivo in pianura padana. Sì. Ci siamo tutti, questa è la pianura che ha dei vantaggi e degli svantaggi, cioè il vantaggio è il lavoro, il vantaggio è la socialità, il vantaggio è il luogo magnifico del territorio, gli svantaggi sono la qualità dell'aria. Se stavamo a Genova o a Napoli la qualità dell'aria è molto buona, perché è fronte mare, c'è una brezza marina e dunque non consiglierei alle città marinare di fare degli interventi sulla qualità dell'aria, sono soldi buttati. Qua forse qualcosa può servire. Poi l'ambiente non finisce solo lì. L'ambiente è anche il bios, cioè la parte biologica, per cui anche uno dei problemi che sapete, perché io vi dico cose che sapete, sono un po' la vostra coscienza. Sono le stati torride, la variazione climatica, queste isole di calore che sono le città, che rendono la città più sofferente che vivere in campagna, per cui mettere delle parchi urbani, aumentare il verde, riduce l'effetto isola di calore, l'immagazzinamento di calore, e questo mi dovrebbe, in teoria, migliorare anche il vostro benessere. Perché? Perché l'ambiente non è solo appunto l'inquinamento, ma l'ambiente è anche il luogo in cui si vive, per cui anche la flora, la fauna e la nostra sopportazione di questa variazione climatica incombente. Ho parlato troppo? No.
La ringrazio e ovviamente adesso, se appunto i colleghi vogliono farle una domanda, le farei una domanda che esula un po' da questa, ma mi riferisco alle cose che le ha detto proprio in tema di matrice aria, qualità dell'aria, eccetera. Lei ha parlato appunto traffico veicolare, caldaie, eccetera. Le volevo chiedere, ma gli impianti di trattamento rifiuti, quanto incidono su questa cosa? Lei lo sa?
Io ho letto recentemente un libro che è l'elogio dell'errore e dell'ignoranza, che in cui bisogna ammettere le cose che non si sanno. Io non sono una gettoniera, che non le so tutte le risposte. Intanto non le so perché ho una formazione. Io sono un geologo, per cui sulle acque, sulla falda, su questa, sulla geologia posso rispondere, sul resto non lo so. Però vi posso indicare che c'è una ampia letteratura disponibile su internet che divide in modo particolare il PM10, quali sono le fonti, la costituzione del PM10, per cui quanto è dovuto agli impianti di trattamento, quanto è dovuto alla mobilità, perché questo lo so perché l'ho letto. Ogni particella del PM10 si può analizzare anche dal punto di vista della natura delle particelle, dunque scomporlo per le varie componenti emissive, e dunque si può anche sapere in termini grossolani e percentuali qual è la componente che adesso su due piedi, quanto, se 10% o il 20 o il 50, le direi che non lo so, però dovrei andarmi a informare, dovrei accedere a internet e so che c'è, perché questa cosa qua l'abbiamo già fatta. Anche in parte con il problema dell'acciaieria. Voi avete una grande acciaieria, una forte acciaieria, che anche e abbiamo stato fatto un'analisi del particolato e per capire la componente che poteva venire dall'acciaieria, quella che veniva dalla lavorazione dei campi, mi ricordo, perché una componente anche del particolato era anche legata al mondo agricolo, per cui la lavorazione dei campi non è neutra, nel senso che alza della polvere che poi rimane in sospensione e che poi ti ritrovi. La domanda però clou è dove potete incidere? Cosa potete fare? Cioè voi poi dove potete incidere? Potete spegnere l'acciaieria? Non so se sia una cosa fantastica o auspicabile neanche per Cremona, perché c'è anche un risvolto anche occupazionale e la qualità della vita è anche lavoro e sicurezza. Potete incidere solo su alcune componenti che più o meno sono quelle lì per quanto riguarda la qualità dell'aria.
Quindi caldaie, investimenti.
Esatto. È il traffico, perché il resto voi non avete disponibilità nell'incidere. Poi con questa quantità di soldi, se aveste un trilione di miliardi, va bene.
Non saremmo qui.
Non saremmo qua, esatto.
Va bene, prego, se avete considerazioni o domande. Cinzia Marenzi, poi Carassai, prego.
Allora, grazie, molto, molto esauriente, però mi è sfuggito.
Cioè, Cinzia, di modo che Marenzi, ci conosciamo. Cinzia Marenzi è capogruppo. Sostituisce il capogruppo di fare del gruppo Cremona, di Fare Nuova. Città.
È molto esauriente, ma mi è sfuggito o ho capito male il discorso dell'inquinamento dell'acqua, perché lei ha parlato di Mantova con inquinamento di acque profonde per come si chiama questo? Vabbè, e cos'era, una vecchia raffineria? Ah, ma era quella vecchia raffineria. E poi, appunto, volevo capire, invece a Cremona ha detto lei non esiste il problema dell'inquinamento delle acque, però io volevo chiedere cosa dice ARPA sull'inquinamento che viene dichiarato delle acque da parte della Bissolati, insomma, sulla barriera, appena fuori barriera e verso il Po. Grazie.
Allora, innanzitutto io quando sono venuto qua sapevo che voi mi avreste fatto questa domanda e io mi sono detto che non risponderò a questa domanda. Perché? Perché ci sono in atti tutti i documenti e voi potete informarvi, e non è che si chiude con una battuta sì, no, non è una cosa seria. Perché il mondo è complesso e dovete accettare che il mondo è complesso e ha bisogno di soluzioni complesse, adeguate alla complessità. Io vi ho fatto questo esempio e cerco di spiegarmi meglio. A Mantova c'è un sito di interesse nazionale e ci sono 13 aziende, non una, 13. Di queste 13 aziende c'è un petrolchimico, una raffineria e un tot di altre aziende. Di queste aziende alcune sono fallite e hanno pesantemente inquinato le acque sotterranee, pesantemente. Queste aziende fallite, voi non ce l'avete questa situazione, vi ho fatto questo esempio, voi non avete questa situazione, perché se invece di avere la Tamoil ancora eseguibile, procedibile, fosse un fallimento, voi, io vi ho fatto presente, che non sareste riuniti qua, perché i soldi li dovete investire lì. Ma lì c'è un soggetto responsabile. Dunque, al netto di decidere se funziona o meno questa barriera, il soggetto a chi vuoi chiedere di farla funzionare è, c'è, e voi non potete spendere i soldi che vi sono stati dati in sostituzione di Tizio. Io ho fatto capire che voi potete spendere questi soldi qua per gli interventi, là dove c'è un problema, solo se il responsabile non c'è, oppure se il responsabile è stato ordinato di eseguire e non lo esegue. Se voi eseguite interventi senza ordinare al responsabile di eseguirlo, cioè in sostituzione e in danno, vi corre dietro la Corte dei Conti, perché voi state intervenendo in sostituzione di un responsabile individuato. È questa la differenza, capito? Anche il caso Brescia, abbiamo un fallimento. Il caso Brescia ha, credo, un finanziamento di 80 milioni di euro, ma c'è un fallimento. La Caffaro originaria è fallita. Non ha ancora acceso questi maledetti barriera. E allora dove vuoi che li investi i soldi? C'è un plume di 6 o 7 chilometri. Lì li investi.
La ringrazio, dottore, per la chiarezza delle considerazioni. E peraltro questo tema è oggetto dell'Osservatorio Tamoil. Quindi è lì la sede, eccetera. Ed è, scusate se chioso, ma le premesse di tutti i nostri ragionamento è che le risorse pubbliche vengono utilizzate sul suolo pubblico e non in sostituzione di soggetti privati o in luoghi privati. Questo è del tutto evidente. Collega Carasai. Capogruppo di Forza Italia.
Sì. Grazie Presidente, grazie Dottor Oneda per il suo intervento. Io resto un attimo un po' perplesso, cioè nel senso su questo metodo utilizzato di audizione, nel senso che, ma questo l'avevo già detto, nel senso che avrei preferito che gli auditi ragionassero su dei progetti da noi portati concretamente, e oppure portassero loro stessi delle proposte, insomma delle proposte concrete, non ecco, generiche, nel senso, perché altrimenti cioè, diventa un po' difficile anche per noi, visto che non siamo, almeno io non sono un ingegnere ambientale, non ho competenze specifiche. Beh, detto questo, io ho inviato qualche giorno fa un progetto, una sorta di master plan, diciamo così, per parlare in modo aulico, e di un progetto che noi abbiamo così pensato per la nostra città. E abbiamo individuato due matrici, no? Lei è più esperto in acque e terreni, ecco, diciamo così. Noi ci siamo invece concentrati su due matrici differenti, che sono l'aria e la biodiversità. Tanto è vero che oggi, tra l'altro, è uscito un articolo, adesso faccio una piccola chiosa, cioè è uscito un articolo sulla provincia, credo, in cui si fa riferimento a specie non autoctone, no? Che stanno invadendo un po' il nostro territorio. Ecco, diciamo che siamo... è una notizia anche questa, che magari già conoscevamo, però che non fa altro che rafforzare un po' il nostro concetto, il nostro pensiero. Le chiedo due cose. Ci sono, che lei sappia, ma anche la sua diretta conoscenza, ecco, delle esperienze in comuni in cui lei ha lavorato o in situazioni in cui ha lavorato, in cui le amministrazioni hanno adottato dei sorte di progetti, dei master plan di questo tipo, ambientali? Quindi ci sono delle esperienze di cui lei è a conoscenza, ecco, in questo senso, anche per prendere in un qualche modo spunto. E noi pensiamo che per affrontare un tema così ci voglia un approccio metodologico, scientifico, cioè quindi analisi dei dati, come abbiamo spiegato bene spero che l'abbiate letto un po' tutti. Se mi ritorna la voce, scusatemi. Cioè, secondo noi c'è bisogno di un approccio tecnico, scientifico, cioè di analisi dei dati, che ci sono già peraltro, di valutazione di questi dati e poi di quindi studio, valutazione, elaborazione di progetti e infine adozione degli stessi. Secondo lei questo è un metodo che può essere utilizzato anche per la nostra città? Poi se mi viene in mente qualcos'altro.
Scusi, ci sono altre, se no facciamo una cosa. Il collega Segalini e poi la collega Ceraso, poi Portesani. Altri? Ok, allora, nell'ordine, Segalini, Ceraso, Portesani, poi lei interviene di nuovo e dà le risposte alle domande. Ok, collega Barcellari, prego.
Allora, ringrazio per l'esposizione, chiarissimo, tra l'altro confermato, insomma, delle convinzioni che erano già abbastanza diffuse da vari report. La mia domanda è, vista comunque la somma limitata che noi abbiamo a disposizione e vista la caratterizzazione che ci ha appena fatto rispetto a qualità dell'aria e isole del calore, a livello di impatto, secondo lei non è più facile a livello proprio progettuale come poter mettere a terra i finanziamenti, andare a incidere di più sulla parte isola di calore che sperare una riduzione del PM10 che credo che tutta Regione Lombardia vorrebbe tanto, ma che al momento almeno è in discesa, vedo, negli ultimi 10-15 anni, ma sicuramente non credo che sia Cremona e i fondi Tamoi che possano impattare in maniera significativa. E l'altra cosa è, rispetto anche al lavoro di ARPA e il report che fa annualmente, se Cremona secondo lei è ben equipaggiata da un punto di vista del monitoraggio della qualità dell'aria o dobbiamo prevedere dei miglioramenti in questo senso, visto che sono stati proposti da più parti, ma vedo i report ci sono annualmente abbastanza dettagliati, per cui sono ben consapevole che Cremona, insomma, a livello di qualità dell'aria non naviga in acque serenissime. Grazie.
A te, prego, Vittoria.
La ringrazio anch'io. Io prendevo un attimo l'occasione per rappresentare 2 secondi le mie proposte, perché per poter avere una valutazione mi sembra, diciamo, corretto. Parto anche dal presupposto che l'ARPA, cioè io sono andata un po' a rivedermi anche le funzioni così, perché per sapere anche l'interlocutore, no? Quindi appunto si occupa del monitoraggio ambientale e quindi in particolar modo anche della qualità dell'aria e in uno di questi siti che ho letto dice che vorrebbe contribuisce anche a dare una mano alla lotta al cambiamento climatico, ecco, in tutta questa situazione. Allora, i 2 ordini del giorno che io ho presentato, uno riguarda la riqualificazione di una delle strade che notoriamente è quella più interessata da un passaggio veicolare molto significativo, che è via Giordano. E quindi la prima domanda che le faccio è, dalle varie centraline ARPA che sono diffuse, diciamo, sul territorio, al di là dell'aver individuato io, diciamo così, quella che per sentito dire, per dati che ne sono sempre stati, diciamo, rilevati rispetto al passaggio di traffico in una delle vie più inquinate di Cremona. Ma al di là di questo, lei ci può riportare, non in maniera naturalmente numerica dettagliata, però nel monitoraggio che fate e anche attraverso le vostre centraline, quali sono, diciamo, le zone della città nelle quali c'è un rilevamento più significativo, ecco, rispetto ad esempio alla qualità dell'aria. Dopodiché capisco benissimo la nostra collocazione geografica e quant'altro. Resta il fatto che all'interno della pianura padana, Cremona però è maglia nera addirittura seconda in Europa, da quello che si leggeva, dal punto della qualità dell'aria, e questo ha degli impatti significativi anche sulla salute, insomma, dei cittadini. Quindi è vero, c'è una situazione complicata, però magari ci sono delle azioni che si possono mettere in campo che ci riportano almeno a non essere la seconda in Europa. Ecco, questo è quello che poi per me trattandosi di una cifra che sappiamo è una cifra comunque significativa, ma nello stesso tempo limitata per poter avere chissà quali miglioramenti, ecco. Però sicuramente sapere su quali zone della città sarebbe utile investire, al di là della mia proposta, è una cosa interessante. L'altro ordine del giorno che invece ho presentato è quello del contratto climatico. Spendo solo due parole per dirvi di che cosa si tratta. Sono uno strumento che aiuta la città ad affrontare in modo collaborativo il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030. La cosa che mi piaceva di più, diciamo, di questo tipo di strumento è che tende a coinvolgere, quindi non è soltanto l'istituzione comune, diciamo, protagonista di questo contratto climatico, ma è qualcosa che viene sviluppato in collaborazione con i cittadini, con le aziende, con l'università e con le organizzazioni locali. E il coinvolgimento attivo dei cittadini è un aspetto cruciale dei contratti climatici, perché se le persone non sono solo destinatari delle politiche ma anche protagoniste, si ha più, diciamo, possibilità di avere risultati significativi. E quindi anche su questo le chiedevo se ha avuto esperienza o magari sa di altre città, perché le città italiane che fanno parte di questo contratto, e quindi sono Bergamo, Bologna, Milano, Prato e Torino, Padova e Roma, e Firenze e Parma hanno già anche ottenuto l'approvazione dei loro contratti da parte dell'Unione Europea, perché hanno ottenuto ingenti finanziamenti. Quindi la cosa che mi piaceva è che si potrebbe impostare con queste risorse i presupposti per poter poi attirare anche risorse e finanziamenti, ma a livello collegiale di tutta la città, ecco. Grazie.
A te, prego, Alessandro Portesani.
Grazie. Dottore, io avevo per lei alcune domande rispetto ad alcune sue proposte metodologiche che mi sembravano molto interessanti. Ha parlato di parametri tecnici ambientali che potrebbero guidare la presa di decisione rispetto alla destinazione di queste risorse. Mi chiedevo se lei potesse suggerircene qualcuno da tenere in considerazione, specialmente per poter definire quali possono essere le priorità di intervento. Sul tema della misurazione dell'efficacia, le chiedevo se sulla base della sua esperienza fosse possibile darci qualche indicazione su come sviluppare un sistema di valutazione ex post rispetto agli effetti degli interventi che andremo a definire. E sul tema invece dei parchi urbani del microclima, mi chiedevo se sulla base dei dati disponibili ad ARPA interventi di questo tipo possono avere un impatto effettivamente sensibile, e se sì, in quale dimensione di intervento sarebbe necessario agire per poter effettivamente avere dei ritorni positivi sulle condizioni dell'aria del nostro territorio. Basta, perché le altre cose le hanno già chieste gli altri colleghi. Grazie mille.
Grazie a te. Fabiola Barcellari, prego.
Allora sì, io la ringrazio per la sua esposizione. Sono un sanitario, sono un infermiere. Credo che lei un po', io mi sono segnata le domande dei colleghi, ma un po' abbia già risposto. Allora, il tema dell'acqua, dell'aria e del suolo. Ci sono tante attività che si possono intraprendere. e penso che già qualcosa si stia facendo. Il punto è, anche l'ha detto chiaramente lei, per quanto riguarda l'aria, penso che il tema fondamentale legato al traffico è l'utilizzo dei mezzi pubblici, le piste ciclabili, quindi secondo me deve essere fatto in tutta questa progettualità anche un'informativa, un'educazione dei cittadini, perché se i cittadini per andare in centro utilizzassero i mezzi pubblici rispetto alla bicicletta, anche perché Cremona, io la giro personalmente in bicicletta, non è grandissimo, quindi secondo me gli spunti e degli input ci sono già, e quindi io non ho domande, ho solo ringraziamenti. Grazie.
Allora, dottore Oneda, a lei l'arduo compito.
Esatto, io ci provo. Intanto dobbiamo dirci la verità, io non sono la Sibilla Cumana e non ho nel cilindro che vi dico tutte le risposte, dimenticatevelo. E su questo è vero, lei ha fatto bene a leggere la legge istitutiva dell'ARPA, ma io sono il direttore del Dipartimento di Cremona e Mantova, non sono, ma neanche il direttore generale lo sa, perché l'organizzazione dell'ARPA è in una regione che equivale a uno Stato e di una certa complessità. Dunque non mi occupo di monitoraggi, si occupa Milano. Okay? E non... Detto questo, io mi soffermerei su un aspetto fondamentale, che poi è probabilmente, l'ho già detto, il metodo. Il metodo è, condivido, si chiama analisi dei dati, progettazione, scelta del progetto da eseguire, monitoraggio dei risultati. E questo è il metodo. È chiaro che in questo metodo c'è anche una parte che si chiama le performance. Io devo scegliere, e questa è la parte vostra, devo scegliere quel progetto che ha più possibilità di successo. Devo fare una valutazione fra tutti i progetti, quello che ritengo che abbia il maggior, in termini economici, il rendimento ambientale sanitario più alto. Voi dovete fare questa scelta, è vostra la scelta, non è che potete ribaltarla su tecnici. Voi dovete darvi un metodo, dovete forse creare anche un'apertura al pubblico, e su questo la neutralità climatica è un metodo come raggiungere un progetto, e la partecipazione è un metodo del progetto, anche la partecipazione e la comunicazione è uno strumento per raggiungere dei fini, perché cambia dei comportamenti che possono riverberare sull'ambiente e sulla salute di tutti. Dunque non è solo l'intervento, io spendo i soldi perché porto via i rifiuti di quello là che li ha lasciati là e va bene, io spendo i soldi perché quell'altro non tira sull'acqua sporca, la tiro sul posto io, ma un metodo è, io cerco di incentivare l'uso dei mezzi pubblici, è un metodo che può portare dei risultati. Dunque in termini mi allaccio in termini di valutazione, non esiste, intanto le centraline di ARPA sono piazzate a ragion veduta, non è che piazzandone 10 cambia la sostanza, perché ci sono dei sistemi, degli algoritmi che tengono conto dell'ubicazione e tengono conto di tutti i fattori. Il sistema di monitoraggio non è il monitoraggio di Cremona, non è il dettaglio, la scala, la mesh di dettaglio non è Cremona. La mesh di dettaglio è la regione e il territorio regionale. Dunque ci sono centraline, vedete sul sito di ARPA, distribuite un po' dappertutto. Ma poi tutti questi dati qua vengono rielaborati in modo da tener conto della direzione dei venti, di insolazione, di tutti i fattori meteoclimatici. E vedete anche sui modelli di dispersione, ARPA è un modello di dispersione alla scala regionale. È chiaro che poi questa si chiama analisi, se voi poi volete andare più nel dettaglio dovete raccogliere, ma non ci sono queste informazioni, ad esempio quali sono le isole di calore maggiore del vostro comune, dovete raccogliere questa informazione, non è disponibile, cioè non ce l'ha nessuno. Dovete fare la raccolta dell'informazione, fare l'analisi, dire quel quartiere là è quello che ha l'isola di calore più alta allora io intervengo su quel quartiere. Ma state motivando perché intervenite su quel quartiere, state facendo un percorso logico-deduttivo. E poi misurerò, faccio un esempio, carattere metodologico, ho la serie, ho una serie di temperature di quel quartiere e misurerò dopo l'intervento gli effetti prodotti dall'intervento, se effettivamente ho avuto un miglioramento. Esiste, io ho partecipato anche a Mantova a una riunione sul contratto climatico, per cui Mantova può esservi utile. È chiaro però che il ruolo dell'agenzia, e questo qua bene far chiarezza, in genere non partecipiamo come dipartimento a interventi di miglioramento della qualità, noi partecipiamo all'interno di procedimenti amministrativi. Quello che ha letto lei sulla legge è che noi con i comuni, se c'è un progetto di bonifica, entriamo nel progetto di bonifica e diamo il supporto tecnico scientifico nel progetto di bonifica. No, quella bonifica lì non la puoi fare perché è una stupidaggine. Te lo diciamo noi e fa così, quella lì va bene. Se c'è un problema degli odori, so che c'è stato un problema degli odori, noi siamo intervenuti facendo il monitoraggio degli odori, perché c'è una DGR che fa il monitoraggio degli odori, e poi siamo andati da Tizio e gli abbiamo detto: sai una cosa, tu c'hai un problema, devi mettere questo, questo e quest'altro. Tizio ha messo questo, quest'altro, e adesso stiamo ancora monitorando i risultati, perché se il cambiamento, ecco qua, se lui ha messo giù dei filtri e i filtri li cambia una volta al mese, alla fine del mese troviamo sempre gli odori e gli diciamo: sai una cosa, tu i filtri li devi cambiare ogni 15 giorni perché alla fine del mese sono già esausti e non producono i suoi effetti. Cioè è sempre dobbiamo affrontare, per cui l'intervento di attività dell'agenzia alla scala del dipartimento è quello del procedimento amministrativo, non è quello macro. Questo problema qua macro è la strategia che fa la Regione e lo fa con la Direzione Generale dell'ARPA su strategie generali. Ma noi entriamo nel singolo procedimento, entriamo a toccare i diritti reali delle persone, cioè i soldi delle persone. Siamo ufficiali di polizia giudiziaria, noi ti sequestriamo, cioè noi facciamo quell'attività lì.
Prego.
Mi è venuta in mente un'altra domanda sul riassunto del metodo e di tutte le cose che sarebbe necessario fare, sempre da fare al dottore. Secondo lei la tempistica che abbiamo ipotizzato e delineato è sufficiente per poter effettuare un'analisi del tipo che lei propone?
Che tempi vi siete dati? Cioè, giorni, settimane?
Lo dicevo prima, noi andremo alle variazioni di bilancio per l'utilizzo delle risorse nel mese di luglio. Tenga conto che queste risorse sono qui dal 2019.
Insomma, i tempi sono stretti. I tempi sono stretti. Cioè, state facendo dei ragionamenti di macrosistemi e non avete ancora portato dentro il gregge nell'ovile. Non lo so, dipende dal vostro target però, dipende dal vostro target, perché se il vostro target è più semplice, allora i tempi sono giusti, dal vostro obiettivo.
Ok, la ringrazio, peraltro la ringrazio. Prego.
Volevo solo, innanzitutto scusarmi per il ritardo, quindi la ringrazio per le risposte che ho sentito e per il lavoro quotidiano. Volevo solo, così, visto che in questi anni, diciamo, io ma anche ad esempio la consigliera Ceraso ha seguito anche la redazione del rapporto statistico del Comune di Cremona e volevo dire ai colleghi che tutti questi dati citati sono disponibili sul sito dell'ARPA. Ci sono un sacco di rielaborazioni su Eupolis e anche su altri siti specializzati. Dopodiché, rispetto all'analisi, visto che si sta facendo una questione di metodo, vorrei solo ricordare che c'è stato un percorso partecipativo con anche raccolta di istanze. Stavo cercando i documenti, non so se sono arrivate a definire anche le isole di calore in città col piano del verde, di cui alcuni qua attorno al tavolo hanno anche partecipato, dove oltre che associazioni, consiglieri, quartieri, anche gruppi di lavoro con i cittadini hanno posto questioni. Poi non so l'aggiornamento, comunque tanti dati sono stati raccolti col PUMS, che è stato aggiornato, rivisto più volte, anche negli obiettivi, trasporto pubblico locale, le ciclabili, le ZTL. Diciamo che dal mio punto di vista varrebbe anche la pena che questo tavolo raccogliesse lo studio epidemiologico di cui si parlava l'altro giorno anche con la consigliera Cappelletti, che peraltro ha coinvolto anche enti qua del territorio, che magari si raccogliesse o leggessimo tutti assieme una documentazione di analisi di dati anche rispetto a quello che stiamo documentando, che è già disponibile, per vedere quello che eventualmente da un punto di vista dell'analisi e dell'impatto ambientale ci manca. Ecco, io volevo, ecco, e la ringrazio comunque per le puntuali risposte. Grazie.
Prego, dottore.
Io vorrei puntualizzare una cosa, per non sembrare impreciso. Voi avete convocato, ma io non conosco per ogni comune le singole informazioni di pianificazione e di raccolta che ogni comune di due province fa. Non sono neanche tenuto a saperle, le dovete sapere voi. Se voi questi dati li sapete, avete già gli elementi sufficienti per poter cominciare. Io apprezzo l'intervento, perché la prima cosa è mettere sul tavolo tutte le informazioni disponibili. E poi, una volta che hai messo tutte le informazioni disponibili, ci si domanda se sono sufficienti, se bisogna affinarle, se avanzano, e poi sì. Anche questo fa parte del metodo, la raccolta delle informazioni.
La ringrazio davvero in modo particolare per il contributo che ha portato, anche di ragionamento, di analisi, anche per quanto non rientri nel suo campo, anche in modo puntuale in alcune condizioni e circostanze. Per cui grazie, dottore, e buon lavoro. Io proseguirei con il dottor Lima. Prego, dottor Lima, che è medici per l'Associazione Medici per l'Ambiente. Prego.
Mi presento, sono consigliere anche dell'Ordine dei Medici di Cremona, fino a poco tempo fa anche presidente. Quindi adesso invece sono presidente provinciale dell'ISD, che è un'associazione internazionale che raccoglie i medici per l'ambiente. Ma io sono rimasto un po' perplesso da questo intervento che mi ha preceduto, perché lo abbiamo letto in un'altra maniera noi, l'abbiamo letto come ci è stata posta una domanda: abbiamo un risarcimento tamoi di 2.400.000, come impiegarlo? Punto. Perché altrimenti ognuno di noi deve entrare in un campo tecnico specifico che non è questo. Noi queste capacità le abbiamo, ma non certo messe in campo in questo momento. Il risarcimento di 2.400.000 euro da parte della Tamoil è certamente un importante valore economico che bisogna vincolare ad una destinazione da realizzare o a breve determinazione, quindi di sicuro impatto ambientale, oppure l'altra prospettiva è quello di un intervento più organico, con una fase preliminare di studio, con più attori da individuare e da ricercare, e poi da una cronoprogramma che successivamente si apre man mano che le fasi del progetto si vengono a realizzare. Ecco, l'Ordine dei Medici dell'ISD sono venuti a conoscenza nell'ambito di questa settimana, quindi ribadisco il tempo ristretto. Abbiamo convenuto che un indennizzo di questo valore economico deve trovare una realizzazione in tempi relativamente brevi, ad esempio fine 2025, con una finalità di un intervento di riqualificazione ambientale diffuso sul territorio del comunale di Cremona. Non so se può questo essere esteso anche a piccoli comuni limitrofi, intendo della, ovviamente alla raffineria. Una proposta che avanziamo, frutto di una rapida disamina che abbiamo avuto tra di noi, in questa prospettiva operativa che vede in campo risorse che riteniamo insufficienti per un progetto con molteplici fasi di realizzazione. Ecco, noi proporremo, la lanciamo, una riqualificazione del verde pubblico che presenta un deficit di intervento sia per scarsità della piantumazione sia di diffuso degrado. Diffuso degrado che ha un impatto sanitario non indifferente, ecco, questo bisogna tenerne conto perché il cambiamento del clima ha comportato l'esposizione delle nostre città a delle perturbazioni atmosferiche imponenti, le quali però richiedono un intervento. Ecco, direi che questi sono stati il nostro percorso, che chiaramente condivido con voi e ringrazio del vostro invito, anche perché siamo sempre disponibili a lavorare con le istituzioni comunali e anche regionali, se ce n'è bisogno, per quanto riguarda ovviamente la tutela della salute e del singolo e della comunità, prioritaria al nostro lavoro.
Grazie dottore, molto, molto netto, molto chiaro. Prego, ci sono considerazioni o domande? Prego, Gianni Alquati e poi Alessandro Portesani.
Io brevissimamente...
E poi Paola Tacchini.
Brevissimamente volevo ringraziare il dottor Lima per la chiarezza espositiva e anche per come ha interpretato, no, questo invito a partecipare, quindi con una proposta immediatamente da prendere in considerazione. Quindi a me personalmente è piaciuto. Poi aggiungo un altro dato che riguarda direttamente il mio gruppo. Noi stiamo elaborando una proposta, mi ha dato un'ulteriore conferma tecnica, visto che noi non siamo, ci stiamo appoggiando ad un tecnico vicino al movimento, ma mi ha dato proprio la conferma che stiamo andando nella giusta direzione, quindi la ringrazio.
Non l'ho detto prima, è capogruppo della Lega, del Consiglio Comunale della Lega, nonché vicepresidente del Consiglio Comunale. Alessandro Portesani, prego. Che invece è il capogruppo della lista civica.
Grazie. Dottore, io volevo chiederle se rispetto, sulla base, cioè, diciamo, con riferimento particolare alle proposte che lei ci ha portato, di cui la ringrazio particolarmente, volevo chiederle se queste proposte potrebbero impattare sulle principali criticità sanitarie correlate all'ambiente nella città di Cremona. Ed in particolare ovviamente mi riferisco, diciamo, quanto potrebbero impattare sugli elementi inquinanti dell'aria e inoltre le vorrei chiedere se sempre gli interventi che ha proposto potrebbero avere quindi un riverbero anche preventivo diretto in termini di riduzione del rischio sanitario. E rispetto alla possibilità di attuare diciamo degli interventi simili a quelli che lei ha proposto, ma anche interventi di miglioramento della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica degli edifici, come ha proposto poco fa l'esponente di ARPA, si potrebbero ridurre l'incidenza di patologie respiratorie sui cittadini cremonesi attuando questi interventi. E quanto dovrebbero essere dimensionati questi interventi anche rispetto a quelle che sono le risorse disponibili. E infine se ci sono dei particolari indicatori clinici e ambientali che potrebbe suggerirci per attuare un monitoraggio nel tempo rispetto all'efficacia degli interventi che andremo ad individuare. Grazie mille.
Prego Paolo Tacchini, poi Carassai, poi Rosita Viola, poi se non ci sono altri diamo la parola al dottor Lima.
Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Paola Tacchini.
Capogruppo del Movimento 5 Stelle.
E anch'io ringrazio il presidente Lima perché per me le sue parole sono, come tutti sapete, manna. Io sono ambientalista e amante degli alberi, ma soprattutto mi sono confrontata recentemente col comandante della Forestale che più o meno ha detto le stesse cose. Il patrimonio arboreo di Cremona c'è, onestamente sono anche state fatte delle piantumazioni perché nel mio quartiere dove vivo sono stati messi piccoli alberelli che forse fra 10-20 anni ne usufruiranno i nostri figli o nipoti. Quello che è molto importante è trovare dei progetti semplici quando si capisce che effettivamente gli alberi, il verde, non è solo una bellezza, ma dà anche un contributo salutare a una città. Chiaramente devono essere piantati con criterio, chiaramente devono essere piante autoctone e soprattutto con i cambiamenti climatici che ci sono adesso, mi spiegava anche il comandante della forestale, caldo, siccità, piogge abbondanti, bisogna saper conoscere quali essenze sono le più idonee. Quindi sicuramente appoggiarci per questi, io li chiamo i boschi filtro, li chiamo le barriere verdi, in luoghi naturalmente pubblici, perché abbiamo appurato che si può intervenire solo su luoghi di proprietà del comune, con tante aree o dismesse, o il mio sogno sarebbe anche decementificare dove non ce n'è la necessità. Comunque ringrazio anch'io chi appoggia come me l'importanza del verde degli alberi. Grazie.
A lei, prego, per sé.
Buongiorno dottore, grazie per il suo intervento. Io sono il capogruppo di Forza Italia. Sì, ma fa niente. No, ma non c'è problema. Noi abbiamo inviato qualche giorno fa un progetto che abbiamo inviato un po' tutti i soggetti partecipanti a questi incontri. Volevo sapere se insomma l'aveva visionato, se aveva avuto modo di visionare questo progetto e la sua opinione e come dire, se un progetto di questo tipo può essere attuabile in questa città, cioè un progetto di ampio respiro a lunga scadenza, quindi non immediato come lei ha proposto, cioè di piantumare insomma o migliorare le piantumazioni della città, perché questo progetto sia efficace nel tempo e attragga non solo questo capitale che noi abbiamo a disposizione, che è piccolo obiettivamente, ma attragga ulteriori capitali sia pubblici che privati. Volevo sapere una sua opinione se può essere uno strumento valido per la nostra città. Grazie.
Non ho altri iscritti. Prego, dottor Lima, per le... Urco. Rosita, oggi tu arrivo in ritardo, mi fa dimenticare la presenza. Scusami tanto. Prego, Rosita.
Grazie.
Che è capogruppo di sinistra.
Ci conosciamo.
Esatto. Però, l'ho detto per tutti, lo dico anche per te.
Grazie per altre cose, grazie. Allora, no, grazie per il suo intervento, allora, e anche per il pragmatismo. Avevo solo una domanda di chiarimento, quindi condivido la linea dei tempi brevi anche per diciamo, l'importo economico che abbiamo a disposizione. Quando dice rispetto alla riqualificazione del verde, lo stavo accennando prima, ci siamo dotati insomma l'anno scorso di un piano del verde e diciamo anche se poteva essere, come dire, dal suo punto di vista o dal punto di vista dell'associazione insomma dei medici per l'ambiente, condividendo anche l'intervento di Paolo Tacchini, è anche interventi molto semplici e molto base come la sostituzione di tante ceppaie che abbiamo in città, perché tra nevicate, avventi climatici avversi o altro ce ne sono diversi, chiaramente, come dire, è un lavoro significativo anche quello. Quindi sul discorso della riqualificazione, sulla piantumazione, condivido che gli alberi non bastano mai, tuttavia insomma tra il bosco Covid, il bosco di San Felice, il bosco del Cambonino, insomma piantumazioni ce ne sono, forse questa cifra ce ne potranno essere sempre di più ed io ne sarei molto molto contenta. Chiaramente anche la questione della dimensione, che ha un costo rispetto alla piantumazione, dalla talea piantina all'albero già fatto, che ha ovviamente un impatto ambientale diverso, però era solo se poteva dare qualche piccolo chiarimento sulla questione di riqualificazione, se avevate pensato delle aree della città.
No, allora, innanzitutto mi interessa chiarire quali sono i ruoli. Il ruolo di un ordine professionale e il ruolo di un'istituzione scientifica, di coordinamento scientifico, ecco, non scientifica, quale potrebbe essere ISDE. Questo perché è bene che ognuno si sappia muovere a casa sua e che non vada a invadere altri settori. Nel senso che mi spiego, mi aspetto come cittadino che la politica intervenga, mi aspetto come presidente, diciamo, come consigliere dell'ordine, che questo abbia un impatto importante sulla tutela della salute, e quindi questo direi è un qualcosa di preliminare che dobbiamo tenere in considerazione. Abbiamo lavorato con una certa difficoltà, perché obiettivamente ricevere dei documenti, sì, ho ricevuto anche quello di Forza Italia, prenderne esamine e dare una risposta non è così semplice. Innanzitutto perché, ripeto, non siamo dei tuttologi, parlo dell'ordine dei medici, e quindi quello che ci serve a noi è capire bene come è il tema salute sul nostro territorio. Quindi certamente abbiamo fatto l'esempio, forse anche così molto sempliciotto, di una piantumazione, ma perché è un qualcosa che è di immediato che ti viene alla mente, e sinceramente, ecco, faccio venia della mia ignoranza che già ci sono parecchie zone che hanno ricevuto questo intervento sanitario, ma sì, anche l'albero ha una sua salute. Ecco, quindi questo è un atteggiamento che mi rende prudente, nel senso perché il nostro, allora, per la tutela della salute delle persone devono esistere due piani. Uno è la formazione di chi fa sanità, quindi degli operatori. Quello è un compito dell'ordine, di lavorare in questa prospettiva. L'altra prospettiva è invece la informazione, che chiaramente deve andare a favore degli operatori sanitari, ma direi soprattutto, se diventa esaustiva, trasparente, chiara, nei confronti della città, della popolazione. E quindi questi sono percorsi che richiedono tempo e non l'improvvisazione di una riunione intorno a un tavolo. Voglio dire, ecco, do la disponibilità a un dibattito, do la disponibilità anche a creare dei punti, dei momenti scientifici, non quindi soltanto così di chiarificazione locale, ma scientifici, e quindi qui chiaramente uno si prende l'impegno di far accedere persone che sono qualificate e che quindi si devono trovare anche fuori del nostro territorio. Ecco, queste sono delle prospettive che per me sono sottintese, che però capisco che in un contesto come questo potrebbero significare, beh, mi tengo sempre un po' fuori della porta, aspetto quello che succede e poi rintervengo. No, questo assolutamente no. Però ecco, io, a nome chiaramente dell'Ordine e dell'ISDE, lo viviamo in questa prospettiva.
La ringrazio. Bene, grazie per la chiarezza espositiva. Ora direi che possiamo proseguire appunto con Gino Ruggeri, che non presento perché è a voi è tutti noto, per cui, quindi non per mancanza di rispetto, ma
Ho avuto una sovrasposizione mediatica negli ultimi anni, esatto. Però nonostante questo non sono abituato a parlare in pubblico, perché di lavoro faccio il contabile di fatto, quindi sono dalla mattina alla sera ad adorare un monitor che... E quindi preferisco leggerlo l'intervento, saranno 8-10 minuti. Volevo solo fare una considerazione, una specie di battuta iniziale. Sono ovviamente un ascoltatore di Radio Radicale nel tempo libero. Radio Radicale, sapete, trasmette le sedute del Parlamento, e quelle più interessanti sono le sedute di commissione, perché ci sono... E le persone che vengono audite, rappresentanti delle associazioni, ed è anche un momento più colloquiale anche diretto, e si va sui temi concreti. Sedute plenarie spesso sono inascoltabili, quindi speriamo nella nostra piccola Cremona che anche questa seduta sia, queste sedute, la prima e poi anche le prossime, siano interessanti, seppure non ci sia Radio Radicale. Potremmo, esatto, sì. Potremmo poi ritrasmettere. Sono registrata questa, ben benissimo. Allora, il 5 marzo 2025, nel corso di una trasmissione televisiva avente per oggetto il tema della sicurezza, il Presidente del Consiglio Comunale affermava che, dopo lo consegno ovviamente al Presidente, affermava che gli interventi di decoro urbano, a partire da una maggiore illuminazione nelle piazze, in particolare in Piazza Roma, saranno finanziati attraverso l'utilizzo del risarcimento Tamoil. Di fatto prefigurava un percorso per l'utilizzo dei 2,4 milioni provenienti dai fondi Tamoil e, cancellando il vincolo di destinazione ambientale, attribuiva all'Ufficio di Presidenza un potere, a nostro parere anomalo, circa l'utilizzo di tali risorse. Di lì a poco, attraverso una mobilitazione spontanea di cittadini, sì, non sentono, perché devo tenere, ho problemi di vista, di pressione, ho di tutto. Sì, di lì a poco una mobilitazione spontanea, però ho bisogno anche di un bicchiere d'acqua, durante, è già questo pronto, perfetto. Di lì a poco, attraverso una mobilitazione spontanea di cittadini, a seguito, questo lo aggiungo, a seguito di un comunicato stampa mio e di Sergio Ravelli, è stata depositata una petizione popolare con circa 1000 firme a ridosso della seduta del Consiglio del 31 marzo. La delibera numero 10, approvata il 31 marzo 2025 dal Consiglio Comunale, ha cercato in qualche modo di salvare il salvabile. Un passo avanti, certamente, ma l'impegno di un utilizzo in ambito ambientale appare troppo generico. Le richieste oggetto della petizione popolare, molto più ampie rispetto a quanto deliberato, non sono state recepite. Le ripetiamo anche alla luce della missiva che è stata notificata il 5 maggio 2025, che non risulta né tenga conto tutte le richieste, concentrandosi esclusivamente sull'azione consigliare, come a scavalcarle frettolosamente. La prima, confermare il vincolo di destinazione della somma di 2,4 milioni introitati dal Comune di Cremona, tenendo conto dell'alto valore simbolico, civile e politico che il risarcimento Tamoil rappresenta, destinando tali risorse alla realizzazione di progetti ambiziosi ed innovativi in ambito ambientale, capaci di qualificare in modo significativo e permanente la nostra città e le aree interessate da fonti di inquinamento, evitando che vengano dispersi in interventi di manutenzione e riqualificazione dell'esistente. 2. Impegnarsi attivamente affinché non vengano interrotte le attività di monitoraggio su suolo, sottosuolo e acque, al fine di accertare le concentrazioni di idrocarburi e altri inquinanti e relativo grado di rischio per la salute umana e l'ambiente. 3. Condividere nella massima trasparenza con la cittadinanza e con tutti i portatori di interesse ogni successivo passaggio o progetto che comporti l'impiego delle risorse vincolate mediante il ricorso a strumenti partecipativi. Nel merito, è di tutta evidenza che gli atti assunti dal Consiglio non tengono minimamente in conto quanto richiesto al secondo punto della petizione, aspetto che si profila in tutta la sua fondatezza ed urgenza, anche a seguito della pubblicazione della recente sentenza del TAR Lombardia numero 306, nella quale si legge testualmente che, virgolette, atteso che l'amministrazione non ha dato corso ad analisi nel senso propugnato da Bissolati, tra le altre cose in ordine alla qualità del surnatante rinvenuto nelle aree esterne e comunque sulla tenuta della barriera idraulica, è vero che la stessa è posta all'interno dell'area Tamoil, ma non di meno la sua efficacia impatta direttamente sulle aree esterne, come quella della ricorrente Bissolati, cosicché sarebbe stato doveroso un compiuto approfondimento in merito, chiusa le virgolette. Si ritiene pertanto fondamentale un'oculata destinazione dei fondi in oggetto ed approfondimenti mirati, studi, consulenze e progettazioni che portino ad accertare la situazione attuale all'esterno delle aree private nelle more di eventuali ulteriori risarcimenti, che saranno oggetto di altri procedimenti in corso, evitando di disperdere frettolosamente in progetti generici un capitale disponibile per la definizione e la realizzazione di progetti più mirati a un contesto presumibilmente molto più ampio che permane di attuale criticità ambientale. In ogni caso una cosa è certa, senza la straordinaria mobilitazione dei cittadini attraverso la petizione popolare, 1020 firme in pochissimi giorni, non si sarebbe ottenuto neanche questo modesto risultato. Restano tuttavia restano vive tutte le nostre critiche rispetto alla procedura adottata, sia per quanto riguarda il metodo che il merito. Relativamente al metodo, aver affidato la gestione del risarcimento Tamoglio all'ufficio di presidenza costituisce, a nostro parere, una lesione delle prerogative del Consiglio Comunale, una vera e propria invasione di campo da parte di un organo di garanzia. Lo ripetiamo, il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che si avvale di commissioni permanenti per settori organici di materie con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consigliare. In tale ambito dovrebbe essere affidata all'istruttore dei diversi progetti di utilizzo dei fondi Tamoi. Relativamente al merito, la procedura adottata ci appare frettolosa e inadeguata se si considera anche il numero dei soggetti invitati e il cronoprogramma così compresso delle audizioni. Le audizioni si ridurranno inevitabilmente ad una passerella di opinioni varie e generiche, dalle quali non potranno sortire proposte credibili, men che meno progetti ambientali di alto profilo, ampio respiro e lungo periodo. In ogni caso, per non rendere del tutto inutile il percorso adottato, ci permettiamo di avanzare una proposta in grado di fornire uno sbocco concreto all'obiettivo di definire un progetto ambizioso e innovativo in ambito ambientale. Il Comune si faccia promotore di un bando per un concorso di idee, aperto a tutti i soggetti in grado di elaborare progetti in ambito ambientale. A nostro parere è questo il percorso più lineare e trasparente che viene spesso adottato dalle amministrazioni pubbliche. Il bando per concorso di idee permetterebbe anche di accogliere i progetti già disponibili, a partire da quello che ho presentato al sindaco nel 2019 ed elaborato dal geologo Gianni Porto. Trattasi di un progetto di monitoraggio ambientale per la ricostruzione dettagliata della dinamica di migrazione delle sostanze inquinanti sulle matrici ambientali, aria, acqua e suolo, a partire dalla ex raffineria, e l'implementazione di un modello matematico previsionale in grado di prevedere e simulare le ricadute al suolo degli inquinanti, da estendere all'intera città di Cremona e magari anche ai comuni limitrofi. Ma anche il progetto Master Plan Ambientale, presentato di recente da Forza Italia per contrastare e combattere l'inquinamento atmosferico e la perdita di biodiversità, è interessante, questo lo aggiungo, non è scritto. Concludo con un'osservazione nei confronti del sindaco, non è presente ma colgo questa occasione istituzionale. Con riferimento all'iter della petizione popolare previsto dall'articolo 22 dello Statuto, il Sindaco si è dimostrato poco rispettoso alle distanze di oltre 1.000 cittadini cremonesi, sia dal punto di vista della correttezza istituzionale che del rispetto formale che un'istituzione dovrebbe assumere nei confronti dei propri interlocutori. Ricordo che in occasione del secondo deposito delle firme avvenuto il 31 marzo scorso, i promotori avevano chiesto un incontro urgente con il Sindaco. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta, nemmeno una semplice comunicazione burocratica di presa d'atto dell'avvenuto deposito. Solo il 6 maggio scorso, ovvero lo stesso giorno della seduta dell'ufficio di presidenza riunito in forma di commissione destinato alla definizione dei soggetti da audire, mi è stata notificata una comunicazione con la quale in sostanza si chiudeva sbrigativamente la questione, avendo il Consiglio già deliberato al riguardo. La democrazia non si ferma al solo momento elettorale, ma prosegue per tutto il mandato, con l'ascolto delle istanze dei cittadini. Poi non domandiamoci il motivo per cui l'affluenza alle urne è in continuo calo. Un atteggiamento sgradevole per noi, persone d'altri tempi, speriamo futuri. Firmato da me, concordato con Sergio Ravelli, Michel Marchi, Luigi Lipara e Ezio Corradi. Grazie.
Grazie a lei. Ad onore del, poi lascio la parola ovviamente e mi consente una considerazione e una battuta. La considerazione per quanto riguarda il sindaco si è mosso nel rispetto dei regolamenti municipali, quindi in modo rigoroso nel rispetto dei regolamenti municipali, e avendo appunto poi il Consiglio Comunale individuato questa come sede di trattazione del tema. La battuta, se dovessi applicare una sorta di principio generativo, tanto onore, nel senso che più che diciamo alle tante firme è grazie a una mia performance riuscita o non riuscita televisiva che si è generata tutta questa cosa, quindi come dire, al di là che poi dell'interpretazione eccetera. Ci ho detto, la ringrazio appunto della presenza e la ringrazio appunto anche dell'apporto, del contributo, e chiedo se ci sono domande o considerazioni. Prego. Prego.
Grazie Presidente.
Consigliere Carassai.
Sì, ci conosciamo con Dottor Ruggeri. Grazie intanto per l'esposizione che ha fatto, puntuale, insomma la ringrazio anche per quello che ha fatto per la città, ecco, in questi anni, quindi insomma, per lei è una nota di merito, ecco, essere qua anche, essere audito in questa sede. Ecco, io ho presentato, come ho già spiegato anche agli altri, il nostro progetto, che non stabilisce niente di nuovo, cioè nel senso non è che, e poi soprattutto sulle tempistiche, non sono tempistiche lunghe, no? Se voi l'avete letto, se lei l'ha letto, le tempistiche sono anche insomma, brevi, ecco, da questo punto di vista, però si basa su un metodo per noi scientifico, sulla base di dati già presenti. Ecco, lei se ha letto questo documento, cosa ne pensa, e se è un documento che può essere insomma, sostenuto anche dalla città, e se è un metodo che può avere degli effetti benefici per la nostra città. Grazie.
Altri? Prego, Chiara Capelletti, credo.
Dico una cosa un po', diciamo, anche quasi a conclusione, nel senso che più che interagire poi direttamente con le singole persone che stiamo audendo, io prendo questi momenti di incontro anche per, come dire, rafforzare o cambiare idea rispetto ad alcune posizioni che come gruppo di Fratelli d'Italia abbiamo e che anche personalmente abbiamo. Quindi gli interventi che si sono susseguiti oggi hanno per una parte comunque, come dire, aiutato nella mia comprensione, nella mia capacità di valutare, perché poi spetterà al Consiglio Comunale sempre. Questo lo dico anche rispetto al mio ruolo di opposizione. La decisione che sarà presa con un voto di Consiglio Comunale, non so quale sarà il mio, perché finché non è articolata in maniera definita la proposta che arriverà comunque dalla Giunta, che deciderà se prendere, come dire, in considerazione o meno il lavoro istruttorio, il lavoro di confronto, il lavoro di brainstorming che stiamo facendo in questo contesto, in quella seduta di Consiglio Comunale il Consiglio Comunale eserciterà il suo potere decisionale e prenderà una decisione. Quindi mi sento di tranquillizzare anche il dottor Gino Ruggeri sul fatto che è chiaro che ci assumiamo la responsabilità tutti, esprimendo un voto che sarà favorevole o contrario, all'unanimità non lo so, di una decisione. Se c'è una cosa che secondo me fa allontanare le persone dalla politica, oltre a condividere in parte quello che ha detto Ruggeri su questo argomento, c'è anche una scarsa concretezza della politica che oramai si perde in tante discussioni, procrastinando le decisioni, rallentando l'assunzione di responsabilità nel prendersi nel prendere delle decisioni e decidere che cosa fare. Quindi diciamo che ci possiamo posizionare in un misto, ecco, tra come dire, un sentimento dei nostri concittadini in generale che non si sentono ascoltati, ma anche una politica che negli ultimi anni, insomma, sulla concretezza ha proprio un po' lasciato a desiderare. Quindi io ringrazio tutti quelli che oggi sono intervenuti, il Presidente Pizzetti per aver organizzato questi momenti, e sebbene non sia appunto un'espressione di parere o una domanda specifica, per me questa giornata e le altre che ci saranno utili per formarmi un'idea precisa rispetto a quello che dovrò fare in Consiglio Comunale.
Grazie. Prego, dottor Ruggeri.
Sì, ma io do una risposta unica. Ho letto velocemente il progetto di Forza Italia, Ma la risposta è che comunque i tempi sono troppo stretti. È vero che non possiamo procrastinare di anni ancora, però pensare di andare ad approvare già a luglio, quindi significa presentare le proposte adesso ormai siamo quasi a giugno, per dei progetti che devono avere, che devono, a mio parere, ovviamente, di essere di lungo periodo, ad ampio respiro, poche settimane con quasi niente ancora presentato, se non quello di Forza Italia e altre cose ufficialmente, io non ne ho ancora viste. Quindi andare in variazione di bilancio, io mi occupo di variazione di bilancio tutto l'anno, quindi la variazione di bilancio non è che si deve fare solo, si può fare solo a luglio con la salvaguardia degli equilibri, la variazione di bilancio si può fare sempre, in qualsiasi momento, quindi farla adesso, farla a dicembre, farla all'inizio dell'anno prossimo perché è avanzo vincolato, quindi si può applicare anche a gennaio prima dell'approvazione del consuntivo, non cambia molto, però permette di approfondire il tema e di fare una scelta più oculata, perché questi fondi è vero che sono lì non dal 2019, il milione è lì dal 2015 e l'altro 1.400.000 dalla fine del 2023, quindi è vero, sono lì da tanto tempo. Però non è questa consigliatura responsabile di questa, poi si doveva aspettare il termine della causa civile e quindi i tempi sono questi, poi i tempi della giustizia sono ancora più lenti di quelli della politica, poi quando si intrecciano passano i decenni, però non è qualche mese che può cambiare la questione. Insomma.
Prego.
Grazie, ringrazio anch'io Gino Ruggeri per il passato, il presente e il futuro. Su alcuni passaggi che ho sentito non sono concorde rispetto anche appunto alla rappresentanza, perché c'eravamo nel 2019 e non è una questione personale verso il Presidente, la delibera è stata modificata prevedendo un organismo più allargato, all'epoca si prevedeva il solo Presidente del Consiglio, quindi sul discorso della decisione, come ha già ribadito anche la consigliera Cappelletti, io penso che questo tavolo e questo percorso possa esserci utile. E anche, come ha ben ricordato, volevo intervenire proprio per quello, non sono fondi che conosciamo potenzialmente dal 2015 e che per 10 anni un'amministrazione non ha mai toccato, non ha mai speso, perché c'è stata anche una discussione su questo, se si potevano spendere subito. Alcuni sostenevano di sì, altri ritenevano di no, e si è arrivati fino adesso. E come ben lei ha ricordato, di progetti, quindi diciamo un po' forse magari ingenuamente, anche la mia aspettativa di in città su questa partita, oltre a quello accennato da lei, poi non c'è solo il documento di Forza Italia, magari chiedo anche alla segreteria gli ordini del giorno degli altri gruppi, cioè nessuno di noi ha presentato ad esempio come maggioranza un ordine del giorno, un progetto, perché se l'avessimo fatto ci avreste detto tutti, ecco, avete già le idee, quindi siamo anche un po', non è che non ci sono idee, volevo solo anche precisare questo, o non ci sono progetti, il Politecnico di Milano, insomma in questi anni noi che siamo attenti con varie sensibilità sull'ambiente ne abbiamo visti o ricevute, quindi questo tavolo, questa commissione credo che sia stata istituita proprio perché è passato 10 anni, un po' ci si aspettava che ci fossero anche progetti già elaborati pronti al di là di quello che piacevolmente diciamo un po' come si dice greenwashing, ecco, Forza Italia adesso presentato e ne abbiamo a disposizione anche da parte degli studi universitari e di altri strumenti dell'amministrazione, insomma, che magari ad alcuni non piacciono, però ci sono frutto di lavoro e anche di coinvolgimento dei cittadini. Chiudo dicendo anche questo, capisco rispetto alla tempistica, ripeto, non è un oggetto che conosciamo da oggi. Detto questo, io penso che i 2.400.000 siano significativi, ma non sono una cifra consistente, certamente è evocativa e simbolica, ha un sovrasignificato. Faccio solo un esempio dal punto di vista dei progetti ambientali, mi pare, mi aiuterà Simona forse se lo ricorda meglio di me,
Nel 2018-17 abbiamo vinto un bando Horizon sull'ambiente di 5 milioni di euro a livello europeo, rispetto a progettualità come la fabbrica dei materiali, la differenziata, altre buone pratiche. Anche in quel progetto, che coinvolgeva non solo Cremona ma diversi stati europei, ci sono degli esiti e dei risultati. Questo non per sminuire o per essere sulla difensiva, ma per dire che certamente delle idee, delle progettualità ci sono, poi possono non essere condivise, non piacere o non riusciamo a trovare la sintesi, ecco, però volevo solo sottolineare questo e ringrazio ancora anch'io perché comunque le audizioni, seppur brevi, anche di soggetti come l'ISDE che abbiamo sentito, l'ARPA che conosciamo da anni, che cambiano anche nelle rappresentanze, credo che sia un contributo per tutti noi informativo e di conoscenza significativo. Grazie.
Grazie a te.
Prego, per dire prego. Che ben contento se ci sono altri progetti, a maggior ragione sarebbe necessario più tempo. Ecco.
Ok, direi che possiamo chiudere qui con una considerazione e noi non stiamo correndo, stiamo solo recuperando. Quindi questa è la sostanza delle cose. Recuperando peraltro in un processo partecipativo, assai più di partecipativo di come era stato immaginato in origine, quindi io di questo ringrazio peraltro tutti i consiglieri comunali e tutti coloro che hanno appunto partecipato alle audizioni di oggi e quelli che verranno alle audizioni dei prossimi giorni, al termine dei quali poi appunto, essendo il consiglio comunale titolato e non il soggetto di passaggio, la politica si assume le responsabilità che si deve assumere sulla base di ciò che ci dice e la Costituzione e anche il mandato elettorale. Grazie, buona serata.